Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? Eh sì, a voi bambini va sempre tutto bene. Ebbene, è giunto il tempo delle vacanze. Divertitevi sanamente e santamente, mi raccomando. Bene, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E questa volta devo salutare Maria, che mi ha chiamata, sono stata contenta, mi segue. E grazie Maria per gli incoraggiamenti e siamo unite nella preghiera e mi dici che la voce è buona quando parlo per radio e proprio la mamma celeste ti assicuro che fa tutto per me perché io non sono buona a niente. Grazie e speriamo siano contenti anche gli altri. Questa volta leggo dal libro commentato e spiegato da Don Dolindo Ruotolo la dottrina cattolica e stiamo parlando del Santissimo Sacramento dell'Eucarestia. Siamo alla 18ª istruzione, quindi è proprio la fine del libro e il paragrafo è il terzo. La spiegazione dei grandi misteri che la fede ci propone a credere nella Santissima Eucaristia, la mirabile verità di questi misteri. A primo aspetto l'Eucaristia può sembrare un mistero incomprensibile e quasi assurdo. L'anima si domanda come mai Gesù Cristo può stare tutto intero in una piccola ostia? Come può rimanere qui altrove, in me e in 100 altri contemporaneamente, nella medesima maniera? È necessario risolvere queste difficoltà affinché la nostra fede sia rafforzata dalla verità, affinché quelli che stentano a credere intendano bene che noi non crediamo l'assurdo, ma la più grande e la più sublime verità. Allora, ascoltate, qui parla Don Dolindo, io sono uomo come voi, benché sia più alto di voi, la grandezza, l'estensione, il peso, la mia figura, eccetera, sono qualità accidentali che sono distinte dalla mia natura. Potrei essere più basso, più tozzo, più colorito di volto e sarei lo stesso uomo, questo è chiaro. Gesù Cristo nell'Eucaristia non ci sta in quanto è lungo o è esteso, ma ci sta a modo di sostanza. Egli dunque può stare e sta difatti anche in piccolissimo spazio e dove è la sostanza del pane, transostanziata nella sostanza sua, là egli si trova tutto intero. Ora, Don Dolindo mostra una carta. E dice, vedete questa carta, vi accorgete che è bianca. Se riguardate il bianco non come inerente alla dimensione della carta, ma in se stesso, come se fosse sostanza, diciamo così, allora voi capite che il bianco sta tutto nella carta, sta tutto intero in ciascuna parte della carta. Se io divido la carta in 100 parti, sta intero in tutte 100 le parti, le quali sono interamente e ugualmente bianche. Allora devo dire che si è divisa la carta, ma non già il bianco il quale è rimasto nel medesimo e completo candore in tutte le parti della carta. Il bianco non è una sostanza ma un accidente. Con tutto questo il paragone è abbastanza preciso per farvi intendere come Gesù possa trovarsi a modo di sostanza in una piccola ostia, in tutte le sue parti, in mille ostie diverse. Sentite qualche altro paragone che vi rende più chiara questa presenza di Gesù Cristo. Una madre ha 3 figli paurosi. Uno ha paura dei ladri, uno del fuoco, un terzo dell'oscurità. La madre parla, alza la sua voce e dice: «Io sono qui, non temete!» Tutti e 3 l'ascoltano e si sentono incoraggiati da quella voce. E se la sentono vicina la mamma, benché ella stia nella sua stanza. Con la sua persona limitata dalle dimensioni e dagli accidenti, ella non può stare che in un luogo soltanto. A modo di presenza incoraggiante, ella sta difatti verso tutti i suoi figli. Ancora, il sole sta tutto nel cielo e vi sta con tutte le sue dimensioni. Sulla terra pure ci sta realmente e ci sta tutto per ciascuno che si lascia illuminare dalla sua luce e si lascia riscaldare dal suo calore. Non ci sta però in quanto è lungo, largo e profondo, ma possiamo dire a modo di sostanza. Tanto io, quanto voi, quanto il 1,5 miliardi di uomini che vivono sulla terra, quanto le cose tutte, sono illuminate dal sole e possono dire veramente e propriamente di avere ciascuna per sé tutto il sole con i suoi raggi, col suo calore, con la sua luce. Per necessaria concomitanza, dove il raggio del sole ivi ancora la luce e il calore suo, perché il sole sta dovunque come attività, senza né diminuirsi per le molte persone che illumina, né moltiplicarsi in tanti soli distanti l'uno dall'altro. Se di una finestra per la quale penetra il sole io ne faccio 2, non ho diviso certo il sole in 2 parti, quantunque esso penetra tutto intero per ciascuna parte della finestra divisa in 2. Le specie sacramentali sono come il vano aperto che rende Gesù eterno sole di giustizia, tutto di tutti e tutto di ciascuno. Esse possono dividersi, ma non dividono certo Gesù. Se si alterano però, Gesù non vi rimane più. Come se io muro il vano della finestra, allora il sole nella stanza non ci penetri più. Che cosa significa la grande parola che è definita essa stessa come di fede, la transustanziazione? Che cosa importa strettamente parlando? Transustanziarsi significa passare da una sostanza in un'altra, in modo che della primitiva sostanza non rimanga niente. Ecco, per dirvela con un esempio, la mia finestra è illuminata dal globo di luce elettrica che sta sulla strada. Al sorgere del sole, il globo si spegne e dalla finestra entra la luce del sole. Il vano è rimasto lo stesso, ma la luce che l'attraversava è stata sostituita dalla luce del sole. Gesù Cristo viene a nutrirci a modo di sostanza. Viene in noi passando per quello che sta in nostro dominio, per quello che materialmente può transustanziarsi in noi, per il cibo e per la bevanda. Egli transustanzia il pane nel suo corpo e lascia intatti gli accidenti, affinché per questi che sono proporzionati a noi, egli possa riposare tutto nel nostro piccolo essere e possa alimentarci e sostituirci con la sua vita medesima. Gli accidenti, per conseguenza, come dice San Tommaso, sono forme che conservano il medesimo essere che avevano prima nella materia e producono i medesimi effetti che producevano quando esistevano nella sostanza del pane e del vino. Nelle specie consacrate rimane la medesima quantità dimensiva che vi era prima nel pane e nel vino, e gli accidenti ineriscono proprio a questa quantità dimensiva, come al loro soggetto, senza che si possa dire che siano campati assolutamente in aria. Ne segue quindi che le specie sacramentali possono subire l'influenza di altri corpi e possono alterarsi. Secondo una teoria moderna, le sostanze dei corpi sono formate non già di atomi materiali, ma di movimenti speciali elettrici, ossia gli elettroni. Secondo questa teoria, la transustanziazione non viene a trovarsi innanzi a difficoltà insormontabili, ma riesce invece anche più intelligibile, perché allora i movimenti o gli elettroni che formano la sostanza del pane e del vino vengono ad essere sostituiti da quelli che formano la sostanza del corpo e del sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Allora si spiega perché direttamente Gesù cambi la sostanza del pane in quello del corpo suo e la sostanza del vino in quella del suo sangue. Egli, sostituendo materialmente la sostanza del pane e del vino, trova modo di essere fra di noi sacramentalmente e per concomitanza vi sta tutto intero sotto ciascuna specie. Sentite questo fatto. Al vescovo di Gaza, Samonans, un maomettano domandò se avrebbe risposto ad alcune domande sul sacramento dell'Eucaristia. Essendogli stato risposto di sì, domandò: com'è possibile che il pane e il vino diventino carne e sangue di Gesù Cristo? Gli rispose il vescovo: quando tu nascesti eri piccolo, ora sei cresciuto, il tuo corpo ha trasformato in carne e sangue il nutrimento che hai preso. Se il corpo dell'uomo è capace di trasformare in carne e sangue il pane e il vino, tanto più facilmente lo potrà Dio. Il maomettano riprese: com'è possibile che in un'ostia così piccola sia presente Gesù Cristo intero? E il vescovo: guarda il paesaggio che hai qui davanti e pensa quanto al paragone è piccino il tuo occhio. Eppure nel tuo occhio c'è l'immagine di questa vasta campagna. Dio non può fare in realtà nella sua persona quello che è in figura. E noi? Maomettano disse ancora: com'è possibile che lo stesso corpo si trovi contemporaneamente presente in tutte le vostre chiese? Replicò il vescovo: a Dio nulla è impossibile e questa risposta potrebbe bastare. Ma anche la natura risponde a tale domanda. Ecco uno specchio, buttalo a terra sicché si rompa. Ogni frammento riprodurrà la stessa immagine che produceva lo specchio intero. Così lo stesso e medesimo Gesù si riproduce non in figura, ma in realtà in ogni ostia consacrata. Egli è veramente in essa. Oh certo, le opere di Dio sono misteriose, ma approfondite anche in parte, sono tanto sublimi e tanto vere che la mente umana non può fare a meno di ammirarle e di adorare Dio profondamente. L'Eucaristia non è un assurdo, è invece un capolavoro di sapienza e di verità divina. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi continuiamo. cari, la scorsa volta ho letto il miracolo di Sant'Antonio, che la mula affamata, invece di andare a mangiare la biada, si inginocchiò davanti all'ostia consacrata e l'eretico si convertì. Sant'Antonio, il santo dei miracoli, la sua festa ricorre nel mese di giugno. E una volta Sant'Antonio non stava tanto bene, allora il vescovo decise di mandarlo ospite a Campo San Piero, a casa di un conte. E Sant'Antonio in quella casa pregava e faceva penitenza. Un giorno il conte vide la finestra di Sant'Antonio tutta illuminata. Si avvicinò e vide che Sant'Antonio aveva il bambino Gesù tra le braccia. Il bambino Gesù gli sorrideva. Per un po' di tempo è durato quella luce e quella visione, poi la luce si è spenta. Il conte avrebbe voluto dire tutto, ma Sant'Antonio gli proibì di dirlo e gli fece promettere che l'avrebbe poi rivelato dopo la sua morte. Infatti il conte fu obbediente e rivelò questo miracolo straordinarissimo. Sant'Antonio aveva Gesù bambino tra le braccia. A Sant'Antonio si attribuiscono anche molti, ma molti miracoli. Gli eretici erano contrari a Sant'Antonio, perché Sant'Antonio riportava le persone sulla retta strada e insegnava la sana dottrina cattolica. Bene, un giorno doveva predicare e gli eretici fecero in modo che nessuno andasse ad ascoltare la predicazione di Sant'Antonio. Allora Sant'Antonio pregò e si rivolse ai pesci. Ebbene, bambini, sapete, i pesciolini misero la testolina fuori dall'acqua e ascoltarono i discorsi che in quel momento fece Sant'Antonio. I pescatori, che videro il miracolo, lo andarono a dire agli altri. Quando gli altri sentirono del miracolo, accorsero tutti alla predica di questo gran santo. Bambini cari, Gesù partecipa alla nostra vita. Ci vuole tanto bene che, e l'ha detto, sta sempre nel tabernacolo, pronto ad accoglierci, ad ascoltare le nostre suppliche, ad accontentarci. E nel tabernacolo Gesù vive vero, nell'ostia c'è il corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E dal tabernacolo egli ci chiama, ci viene, vieni a farmi un po' compagnia. Cosa succede ultimamente nelle nostre chiese? Non so come, ma le persone entrano in chiesa e parlano fra di loro, scusate. Ma lì c'è il re dei re che vi vuole ricevere, che vuole darvi tutto quello che chiedete, e parlate tra di voi, abbiamo tanto tempo per parlare fra di noi. E allora, mi raccomando, rispettiamo la casa di Dio quando andiamo nella chiesa. E il Signore poi è così buono che ha compiuto molti miracoli eucaristici. Sentite questo miracolo che vi leggo da un libretto molto bello, scritto da Don Tommaselli, l'ostia consacrata. Don Tommaselli ha riunito in questo libretto molti miracoli eucaristici. E sentite l'incredula. La vita di San Gregorio Magno fu illustrata da molti miracoli. Il grande pontefice operò anche un miracolo eucaristico per convertire una donna. In quel tempo a Roma le matrone solevano preparare di propria mano il pane che doveva servire per il santo sacrificio. Una signora portò il pane un momento prima che il santo pontefice uscisse per la messa. Fu fatta durante la celebrazione la consacrazione e si giunse alla comunione. Fra gli altri si presentò a comunicarsi anche questa signora. Il suo atteggiamento non era devoto, anzi a stento era riuscita a frenare il riso. Il santo capì e non le diede la comunione. Terminata la messa, fece venire a sé la donna e la interrogò: «Perché voi ridevate prima di ricevere Gesù sacramentato? Io non credo che l'ostia consacrata sia a Dio. Il pane della messa l'ho portato io. Quando mi sono accostata all'altare qui comunicando, ho pensato: ma come può essere il Signore quel pane da me confezionato?» Pensando a ciò, appena riuscivo a trattenere le risa. San Gregorio Magno, contristato di tanta incredulità, invitò i fedeli che erano in chiesa a mettersi in ginocchio a pregare insieme a lui. «O Signore», diceva, «fate un miracolo per rafforzare la fede nel popolo e per convertire questa incredula». Finito che ebbe di pregare, aprì il sacro ciborio e prese un'ostia. Alla presenza del popolo l'ostia cominciò a sanguinare. L'incredula vide tutto e tremava di paura e di vergogna. Allora il santo tenne un discorso sulla fede eucaristica e commentò le parole del Vangelo: «Il pane che io do è la mia carne, la quale sarà data per la salvezza del mondo». Il miracolo avvenuto è ricordato non solo dalla biografia del grande pontefice, ma da tanti quadri e affreschi. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini cari, ho conosciuto parecchi santi nella mia vita, ringraziamo il Signore, e tra questi il sacerdote padre Dolindo Ruotolo, morto in concetto di santità. La Chiesa non si è ancora pronunciata, ma io mi auguro che al più presto riconoscano le virtù eroiche di questo sacerdote. Faceva molta penitenza, era magro magro. E io ve l'ho detto anche altre volte, aveva gli occhi neri, ma personalmente li vedevo sempre grigio celesti. Quando poi è morto, c'era Enzina, che era una sua figlia spirituale, che lo reggeva sotto le braccia sull'altare, in quanto che padre Dolindo aveva avuto una paralisi. E ho detto ad Enzina: Enzina, ma di che colore aveva gli occhi padre Dolindo? Beh, dice, guarda, una volta anch'io l'ho guardato e io ho visto gli occhi azzurri. E io ho chiesto, padre, ma di che colore avete gli occhi? E lui mi ha risposto, quelli sono gli occhi di cielo, ossia a me, Don Dolindo, ha sempre mostrato gli occhi di cielo, non di questa terra. E infatti per me Don Dolindo è stato un altro Cristo. Quando celebrava la Santa Messa era veramente bellissimo seguirlo, alzava l'ostia per farla adorare e passavano minuti che teneva alzata l'ostia, eppure lui era così accacciato. Era Gesù che sosteneva Don Dolindo. E io ricordo che delle volte nel porgermi la comunione diceva grazie Gesù e pregava per me, aveva pregato probabilmente per darmi e rafforzarmi la fede. Infatti gli scrissi anche una preghiera: Signore, accrescimi la fede. Padre Dolindo leggeva anche nel pensiero. Tante volte pensavo qualcosa e lui poi me la diceva. E era un innamorato della Madonna e diceva che quando pensava alla Madonna lui si liquefaceva. Era l'amore grande che portava alla Madonna, che chiamava Mamma Maria. E io ricordo la sua stanzetta con un letto fatto da un tavolo, una finestra che affacciava all'interno di un palazzo e quindi aveva di fronte un muro. Sul letto c'era una croce, un crocifisso fatto dai rami di un albero. E lui, Don Dolindo, faceva tanti crocifissi, cioè faceva delle piccole croci, le ritagliava, scriveva delle frasi ai lati della croce e poi la donava alle persone e centrava, diceva proprio quello di cui la persona aveva bisogno. E Don Dolindo era un innamorato dell'Eucarestia. A casa sua c'era un quadro che riproduceva il volto di Gesù, un volto un po' sofferente, ma bellissimo. E avevano fatto una fotografia a tabernacolo ed è riuscita la fotografia di Gesù, il volto di Gesù. Quindi nel tabernacolo veramente c'è Gesù vivo e vero. E tutti i santi lo hanno amato sempre tanto. E San Pier Giuliano Emard diceva: avete l'Eucarestia, avete tutto. Abbiamo un Dio che vive insieme a noi, che piange con noi, che gioisce con noi. E allora andiamo nella chiesa, andiamo a visitarlo. Diciamogli che gli vogliamo tanto bene, lo vuol sentire. Anche papà e mamma sono felici quando diciamo: papà ti voglio bene, mamma ti voglio bene. E anche il Signore è sensibile, è buono, ci ama. Aspetta che gli diciamo: papà ti vogliamo tanto bene. E Gesù, che ci ama in un modo incredibile, ci risponderà. E vi racconto un fatto che riporta Matteo Crowley, il suo sacerdote. C'era un bambino di cui i genitori litigavano giorno e notte. Un giorno lui è andato vicino al tabernacolo, ha bussato: Gesù ci sei? Gesù ci sei? E poi ha detto: senti Gesù, fammi il favore, fa far pace ai miei genitori, fa che non litighino più. Ebbene, bambini, quando è andata a casa ha trovato una meravigliosa armonia. Papà e la mamma, da allora in poi, non hanno litigato più. E allora fate la prova, andate a bussare al tabernacolo, ossia, bussare con il pensiero, ecco perché oggi è bene non salire su lo scalino dove c'è il tabernacolo e dove c'è l'altare. Ci portiamo un poco fuori, tanto Gesù ci vede lo stesso e ci sente. Un innamorato dell'Eucaristia, lo sapete chi è? San Pio da Pietrelcina. Che faceva Padre Pio quando era giovane? Andava a celebrare la Santa Messa. Ebbene, il sagrestano era costretto a chiuderlo in chiesa perché andava in estasi, perché vedeva veramente Gesù vive e vero. Lo chiudeva nella chiesa e l'apriva dopo ore e ore e lo ritrovava che ancora stava in estasi. Padre Pio, quando stava nella chiesa, parlava tu per tu con il Signore. E quante grazie, quanti miracoli ha versato su questa terra. E i suoi compaesani, pietrelcinesi, quanto durante la guerra, quanto conforto hanno trovato in Padre Pio. E c'era una famiglia il cui figliuolo era prigioniero in guerra, andavano quasi tutti i giorni a chiedere a Padre Pio notizie e Padre Pio diceva le notizie precise, adesso è prigioniero, adesso è scappato via e alla fine poi diceva non temete, tornerà. E infatti il prigioniero ritornava. E chi gliele diceva queste cose? Gliele diceva Gesù, l'angelo custode, la Madonna. Lui vedeva sempre la Madonna ed era convinto, Padre Pio, che tutti vedessero la Madonna. E infatti, dicevo, vicino al suo confessore, ebbene lei non lo dice per umiltà, non dice che vede la Madonna, e invece no, la vedeva lui. Bambini, voi siete innocenti e nella vostra innocenza potete parlare col Signore. Lui vi ascolta e vi esaudisce. Bene. Il tempo è volato, facciamoci santi. Cosa vuol dire farsi santi? Ve l'ho detto tante volte, fare la volontà di Dio. La Madonna pure ha chiesto a Suor Lucia che il Signore ci ama e ha chiesto di comportarci bene, secondo il nostro itinerario di vita e di rispettare i comandamenti. Non chiede molto. Dobbiamo essere buoni e amarci fra di noi. Ama Dio e il prossimo tuo come te stesso. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.